Viene sentito ai sensi dell'articolo 210 del codice procedura penale, ha un suo legale. Ecco, dovrebbe parlare al microfono.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sì, va bene, nomino l'avvocato che orefice.
Ecco, lei ha la facoltà può avvalersi della facoltà di non rispondere o di rispondere. Che cosa sceglie di fare?
Rispondo.
Va bene. Allora, quindi se ha l'obbligo di dire la verità, deve leggere quella dichiarazione di impegno,
sì.
Stando in piedi. Sì.
Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione.
Ah no, allora sì, sì, è vero. Ma non bisogna mandare. Dia le generalità e la qualifica.
Sì, allora. Sono il tenente colonnello Migliaccio Pasquale e nato a Pomigliano d'Arco il 20 febbraio 1967.
Scusa la facoltà di non rispondere.
67. Tenente colonnello.
Sì.
Grazie.
Tanto non abbiamo mai ricevuto.
Colonnello, allora devo avvisare che ai sensi dell'articolo 64 codice procedura penale, se renderà dichiarazioni riguardanti altre persone, assumerà per queste dichiarazioni la qualifica di testimone. Quindi. Bene, allora prego pubblico ministero.
Dovrebbe dirci se nel luglio 2001 ha avuto qualche incarico con riferimento al G8.
Sì, in effetti io mi sono preoccupato della sistemazione logistica del personale che era alle dipendenze funzionali del gruppo operativo mobile.
All'epoca che qualifica aveva, che grado aveva?
Capitano.
Ecco, deve...
Però, prima di andare, però se assume la qualifica di testimone, non deve leggere la dichiarazione di impegno.
210,
come 210 al nostro, poi valuti il tribunale. Comunque.
No. Nel giudizio no. Lui 197 bis diventa dopo essere stato sentito una volta. Avere dichiarato.
Perché assume l'ufficio di testimone, quantomeno per le dichiarazioni che riguardano terzi, quindi come teste deve giurare però. Allora se vuole leggere la dichiarazione di impegno, scusi, colonnello.
Va bene, comunque, se non dobbiamo perdere tempo.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto mi ha
consentito.
Prego,
grazie.
Adesso poi emergerà.
Certo.
Sì, se vuole precisare qual era il suo grado all'epoca.
Sì, ero capitano degli agenti di custodia in servizio praticamente al GOM, gruppo operativo mobile.
Quindi del disciolto corpo.
Del disciolto corpo degli agenti custodia.
In servizio presso il gruppo operativo mobile.
Presso il gruppo operativo mobile.
Ecco, si stava illustrando l'incarico che ha avuto per il G8.
Sì, in effetti io mi sono preoccupato della sistemazione logistica del personale che quando è arrivato a Genova in effetti ha alloggiato presso la scuola di Cairo Montenotte. Pertanto abbiamo...
Mi scusi, di tutto il personale della...
No, il personale del gruppo...
Del gruppo dell'Antimobile.
Avevamo praticamente questa sede logistica e lì abbiamo in pratica portato uomini e mezzi da ricoverare, uomini da alloggiare.
A Cairo quindi?
A Cairo Montenotte.
A Cairo.
In un primo momento, prima che succedesse tutto diciamo, l'evento, ecco, prima che l'evento G8 iniziasse, siamo andati praticamente un pochettino prima.
Quindi che periodo più o meno?
Preciso non me lo ricordo, penso comunque una settimana prima.
Una settimana prima dell'inizio.
Non sono proprio sicuro. Diciamo,
ecco, siete sempre rimasti a Cairo, poi avete avuto degli...
No, a Cairo spostati. Poi praticamente dopo aver sistemato le persone ci sono stati i vari, come si chiamano, abbiamo fatto le varie squadre che hanno preso posto, chi a Bolzaneto, chi poi a Forte San Giuliano, che erano i due siti che c'erano stati indicati dove poter operare praticamente nell'espletamento della manifestazione.
Può dirci come erano composte le squadre, come furono distribuite?
Come furono distribuite non me lo ricordo. Le squadre erano composte da due o tre unità e ognuna aveva un'autovettura praticamente a disposizione. All'incirca era così mediamente la composizione.
Vuoi farne in generale?
Ecco, chiedo che di essere autorizzata a che il test possa consultare in aiuto alla memoria sui dati numerici la relazione da lui stesa il 25 luglio 2001 a sua firma e la mostra al Tribunale, perché ci sono dei dati sui numeri delle squadre, sulle composizioni numerici precisi.
No, salvo io.
Si autorizza quanto richiesto.
Allora, possiamo già mostrare il test.
Nel faldone 4
però sì, una relazione di servizio 25 luglio, la vuol vedere il Tribunale?
Grazie.
Aspetta, prendiamo il faldone 4, ci prende un attimo.
Bene, possiamo mostrare al test in aiuto alla memoria la propria relazione
con le nostre produzioni
stesa in data,
no, ma noi non l'abbiamo prodotto.
25 luglio 2001.
Sì, infatti erano tre unità, come dicevo prima, quindi ogni diciamo...
Le squadre quanto erano tutte?
Qui... Sì, 12 squadre.
Ogni squadra quanti elementi aveva? Cioè ogni squadra da tre, no?
Sì, era da tre, erano tre unità praticamente, cioè, sì. Una squadra, forse qui non si legge molto bene, non è chiaro, però diciamo che in un'autovettura c'erano tre persone.
Ho capito. Mi riprendo.
Sì.
Ecco, chi erano le persone, diciamo, che coordinavano le squadre o che erano a capo delle squadre?
Gli ispettori che avevano il compito praticamente di assistere il convoglio all'interno del percorso che erano precedentemente stati stabiliti quando c'erano stati sopralluoghi, in effetti.
Ecco, era stato portato dell'attrezzatura, del materiale, dell'armamento, dell'equipaggiamento nel sito di Bolzaneto oppure no?
No. Allora, il materiale tutto è stato concentrato presso la scuola, per quanto riguarda il gonno parliamo, sempre presso la scuola di Cairo Montenotte, in un primo momento. Poi successivamente sono stati distribuiti tutti i dispositivi di ordine pubblico, quindi scudi, elmetti, maschere antigas, queste cose qui. E basta, poi sono state consegnate come dotazione individuale al personale che ne doveva, cioè fare uso per protezione personale.
Ecco, ma in Bolzaneto c'era, diciamo, una raccolta di equipaggiamento?
Io mi ricordo no, perché cioè, l'equipaggiamento una volta che è stato consegnato al personale, cioè loro ne erano, come si chiama, erano responsabili della dotazione che gli veniva affidata.
Ecco, ma per del materiale, diciamo, al di là della dotazione c'era dell'equipaggiamento in caso di eventi eccezionali che veniva...
No, guardi, l'equipaggiamento da ordine pubblico era quello lì stabilito dalla norma, cioè quindi la dotazione che gli davamo, anche perché noi non è che abbiamo o facciamo servizi particolari, quindi quello che era stabilito abbiamo consegnato. In effetti, oltre il manganello previsto, il casco, quello là in gomma, lo scudo.
Ecco, per illustrare qual era appunto l'armamento.
Non ho capito, scusa.
Per illustrare qual era l'armamento che era a disposizione, allora, del personale del GOM.
L'armamento individuale, la pistola 92, logicamente quella lì che viene data in dotazione a ogni agente. Poi c'era un giubbetto che serviva per portare radio, telefonino, queste cose qua. E in più questo giubbetto aveva la particolarità di avere un piccolo appiglio casomai il collega stesse per terra per trascinarlo via, quindi. Poi avevano la mimetica di servizio, scarponcini, e poi avevano in macchina, logicamente non potevano portarle a sé perché poi dopo non potevano, diciamo, erano impacciati, l'elmetto per ordine pubblico, lo sfollaggente in gomma e lo scudo.
Ecco, avevano degli spray in dotazione?
No, che io mi ricordi non avevano nessun tipo di spray, io non ho visto nessun tipo di spray.
Avevano qualche lacrimogeno?
Lacrimogeni sì, quelli previsti praticamente.
Ed erano nel giubbotto, dove erano custoditi?
Non tutti, quelli erano praticamente messi insieme al materiale praticamente da difesa, ecco.
Ecco, e questo com'era sistemato il materiale da difesa?
Allora, il materiale da difesa, quello più ingombrante, siccome non poteva andare nell'abitacolo, ce l'avevano nel cofano dell'autovettura. Stavo parlando appunto del casco, dello scudo e del manganello. Penso, però non ne sono sicuro, che in macchina avessero poi, diciamo, le cose un pochettino più, la radiotrasmittente, il telefonino e penso anche qualche lacrimogeno.
In queste vetture che diceva, usate dalle tre unità, nelle varie vetture usate dalle tre unità. Ecco, logisticamente dove erano quello? Lei ha avuto modo di andare nel sito di Bolzaneto?
Qualche mattinata all'inizio, prima che succedesse, perché mi ricordo una circostanza particolare, quando praticamente ci fu il brutto evento, in pratica, noi da quel momento siamo rimasti bloccati.
Può precisare,
nel momento in cui si seppe della morte di Carlo Giuliani.
Sì.
E avevamo saputo che poi stavano organizzando pure una manifestazione, pertanto abbiamo ritenuto opportuno presidiare lì il posto a Forte San Giuliano perché eravamo esposti. Infatti poi dopo c'è stata una manifestazione che ha raggiunto il fortino e quindi non è successo nulla, però noi eravamo lì dentro bloccati. Bolzaneto ci sono andato all'inizio quando si è disposto il personale per vedere un attimino se logisticamente loro avessero dei problemi. Io ho notato che il personale che era in servizio al GOM stava al di fuori della struttura detentiva, perché in effetti il nostro compito era quello, partire in una scoperta e dare assistenza al convoglio che doveva poi partire per l'istituto laddove ci fossero state delle persone da portare.
Quindi le traduzioni dei detenuti.
Quando c'era la traduzione, sì. Noi eravamo di supporto, la classica staffetta in effetti.
Sì, per quanto sua conoscenza è stato utilizzato il personale del GOM di Bolzaneto per effettuare traduzioni. Lei ha parlato degli ispettori che comandavano poi le squadre, può dirci chi erano gli ispettori per Bolzaneto e per San Giuliano?
Non li ricordo tutti perché in effetti non ho avuto a conoscenza di tutto il personale.
Avevano un coordinatore questi ispettori?
Sì, il coordinatore, se non mi sbaglio, il coordinatore che stava a Bolzaneto, non mi vorrei errare, però era l'ispettore reale Roberto, se non mi sbaglio.
Ecco, che tipo di contatti aveva con l'ispettore reale? Cioè,
ma con l'ispettore reale, ecco, potevamo avere dei contatti a livello di dire, guardi, c'è qualche problema, perché il personale quando va a mangiare ha qualche problema di sistemazione, quindi siccome lì eravamo in una situazione di ospitalità da parte della Polizia di Stato, ecco, l'unica cosa che loro chiedevano alla fine era un contatto con il personale che gestiva la caserma, appunto per stabilire i turni, per mangiare, per stare un pochettino nella saletta, queste cose qua, così. Per quanto riguarda il lavoro si organizza.
La saletta, scusi, può essere più preciso, quale saletta?
C'erano delle sale praticamente per il ristoro del personale, le sale con forza.
Quindi fuori dell'edificio dove stavano i detenuti?
Sì, sì, parliamo di zone di servizio.
Cioè, se non ho capito male, per l'utilizzo della mensa sostanzialmente anche da parte del personale del GOM.
Sì, sì, sì.
Quindi lei ha avuto contatti con l'ispettore reale solo per questa questione amministrativa?
All'inizio sì, quando c'era.
Ecco, però sull'andamento della situazione nella caserma, sulle eventuali scorte alle traduzioni, lei non ha avuto contatti sul lavoro concreto del GOM?
Lo svolgimento delle operazioni no, assolutamente. No. Noi, come le dicevo, eravamo molto presi e preoccupati da quella situazione che si era venuta a creare poi lì a Forte San Giuliano, quando c'è stata la manifestazione.
E il generale Mattiello, dove aveva contatti con lui in quei giorni?
Sì, più che altro telefonici, perché in effetti io onestamente non l'ho visto né al sito di Forte San Giuliano quando stavo lì, e non mi risulta onestamente che stesse su. Qualche volta ci siamo visti su a Ponte Decimo, all'istituto di Ponte Decimo, all'inizio, proprio per lui ci aveva chiesto effettivamente se avevamo svolto il nostro compito e via, questo era.
Ecco, stava dicendo che quindi è andato una volta prima a Bolzaneto per sistemare gli uomini, e poi è andato successivamente durante i giorni del 20, 21, 22, quando erano in corso il G8.
No, non ci sono andato, appunto, come le dicevo prima, proprio perché stavamo a presidio proprio di Forte San Giuliano, ecco.
Ecco, non ricordo di essere andata nessuna volta in quei tre giorni lì, nei giorni del 20, 21 e 22, a parte le visite preparatorie per la sistemazione logistica degli uomini e del materiale di difesa.
È stato possibile dopo che si è calmata la situazione, ossia dopo la, penso di mattina, proprio, però effettivamente sono arrivato lì per vedere il personale comunque stava dove l'avevo lasciato io, quindi all'esterno della struttura detentiva.
Ma lei aveva dato una direttiva in questo senso, di stare all'esterno?
Erano comunque disposizioni che loro, nel senso del servizio, cioè loro all'interno non potevano entrarci, nel senso che la traduzione entra in gioco nel momento in cui viene consegnata, e questo comunque è una, come si chiama, è un'organizzazione interna all'amministrazione penitenziaria, in effetti, in questi modi si agisce, in genere non c'è commistione tra coloro che stanno all'interno dell'istituto e il reparto traduzioni, men che meno noi che praticamente stavamo a supporto delle traduzioni. In effetti noi non abbiamo dato direttive a che il personale svolgesse praticamente un determinato compito, facesse una determinata cosa, perché effettivamente loro sapevano già quello che dovevano fare.
Quindi c'è una direttiva generale che loro avevano già,
generale,
in questo senso,
già nell'ordinarietà. Ecco.
Nell'ordinarietà, quindi non ci fu bisogno di direttive particolari, lei quando andò lì ebbe modo di constatare che non.
Colonnello, scusa, si ricorda che giorno è? Lei ha parlato di mattina.
Stavo giusto.
Guardi, la data no, però mi ricordo che è successo sicuramente dopo che c'è stata la manifestazione.
Possiamo chiedere di consultare in aiuto alla memoria la sua relazione, perché diceva i giorni precisi in cui era stato.
Per il momento sì, forse perché
si autorizza quasi il pubblico ministero a sottoporre al test la relazione di servizio dello stesso redatto 25 luglio 2001 in aiuto alla
e anche il sabato una scappata fatto il sabato anche una scappata sabato è dava l'indicazione di due giorni in cui era stato in occasione appunto dal 20 al 22 di due visite che aveva fatto.
Sì, il 22 penso nella mattinata, infatti del 22, penso che sia successo dopo che c'era stato.
Dopo c'era stato quel problema a Forte San Giuliano. Sì.
E poi sì, mi ricordo anche adesso della visita agli ospedali, ma appunto proprio per vedere se effettivamente i ragazzi avevano bisogno dell'intervento per a chi avessero problemi a parcheggiare la macchina, queste cose qua.
Ho capito. Ecco, lei questa relazione quando la stese a chi e per quale ragione le fu chiesta?
A fine servizio, in effetti.
Era un resoconto del servizio svolto.
Di quello che era successo.
Ho capito, un resoconto del servizio. Lei aveva avuto una richiesta specifica in questo senso? Era una prassi che lei
era una prassi.
Non si è visto, però non viene facendo. Ecco, quando ci è andato, come ha visto la situazione sul piazzale? Ce la può descrivere?
Dove?
A Bolzaneto.
Bolzaneto? Ma onestamente, apparentemente, non mi è sembrato che ci fosse...
Ecco, c'era gente, oppure era vuoto il piazzale, a parte le macchine, oppure...
Effettivamente, da quello che ho potuto vedere, mi è sembrato, onestamente, che dal punto di vista della Polizia di Stato stesse già incominciando a sgomberare. Questo. Per i nostri non c'erano, onestamente, non mi hanno neanche segnalato nessuna...
Non ebbe nessuna segnalazione?
Assolutamente.
Lei ha avuto modo di vedere se si stessero occupando all'interno della caserma degli arrestati della Diaz quando si è recato?
Da parte di chi, scusi? Perché io onestamente quando andavo lì effettivamente...
Ma lei è rimasto sul piazzale o ha avuto modo?
Sempre sul piazzale.
Sempre sul piazzale. Con chi ha parlato quando è andato? Ricorda con chi ha parlato?
Con Reale Roberto, sembra che stava lui lì.
Non ha avuto modo di parlare con nessun altro?
Ma non c'era neanche il motivo, penso, anche perché era lui che era il responsabile delle operazioni e pertanto, in effetti, era meglio parlare sempre con una persona, anche perché cioè, poi gli altri potevano essere anche stati demandati a fare altre cose, quindi...
Ha avuto modo di parlare con persone del servizio centrale traduzione?
No, assolutamente, anche perché non le conoscevo, quindi per me effettivamente era la prima volta che le incontravo. Onestamente non le nascondo che anche qualcuno del GOM che stava in servizio ai reparti, che non era la sede centrale di Roma, per me è la prima volta che lo vedevo in quella circostanza.
Il capitano Cimino, il capitano Pelliccia, lei li conosce?
Guardi, sì, li conosco da parecchio tempo, no, ma noi praticamente, quello che mi ricordo io è che il capitano Pelliccia è arrivato successivamente al mio arrivo, mi sembra che è stato uno degli ultimi ad arrivare. Non so per quale motivo.
No, dico in occasione della visita.
No, guardi, neanche i colleghi che stavano giù a Forte San Giuliano del servizio traduzioni ho potuto incontrare. Mi ricordo benissimamente una cosa, perché se non mi sbaglio il fortino era fatto su tre livelli. Noi stavamo sull'ultimo, mi ricordo che abbiamo passato solo due nottate lì senza dormire, in effetti. Basta, stavo con i miei uomini così, ma ci stavo nel senso che non potevo muovermi da lì. Poi in effetti quando dovevano partire, partivano da soli, senza nessun tipo di richiesta o di autorizzazione da parte mia. In effetti stavo lì effettivamente per raccordarmi un po' con il comandante del forte, appunto solo per questioni logistiche.
Vabbè, non sono altre domande, grazie.
I parti civili hanno domande? I difensori hanno domande? Sì, sì, prego, avvocato. Va bene, allora possiamo licenziare il testo. Grazie colonnello, buongiorno, può andare.
Richiesta di rinvio a giudizio. L'elenco ce l'abbiamo messa, la richiesta.
Ho capito, però ci vorrebbe l'indice, sapere in che atto è la tua.
Grazie Marcia. Ora è maggiore, no? Maggiore.
Ma sono i più bassi in grado.
No, ma l'ha detto il generale Ricci, sono i più bassi, sono 55 di 39. Ma
questo che vedete adesso, Goletta, tra 10 anni sarà l'unico rappresentante di questa sezione di...
E teste...
Dunque, lì è il tenente colonnello, vero? Il tenente colonnello Coletta, all'epoca capitano, era stato sottoposto ad indagine nel procedimento connesso 10.875-2003-21, archiviato, e in quanto all'archiviazione ci richiamiamo alla produzione già effettuata, è stato sentito dal pubblico ministero il 17 novembre 2003, in quella sede ha avuto tutti gli avvisi, quindi 197 bis, esibisco il verbale di interrogatorio.
Il pubblico ministero esibisce verbale di interrogatorio del test Coletta reso il 17 novembre 2003 per far constare che in quella sede erano stati dati al test gli avvisi, quegli articoli 64
e seguenti
CPP. Ecco, colonnello, lei viene sentito ai sensi dell'articolo 197 bis come test assistito, ha un proprio difensore di fiducia?
Aveva nominato all'epoca l'avvocato Refice.
Attualmente. Quindi conferma la nomina dell'avvocato Orefi. Bene, allora lei ha l'obbligo di dire la verità, deve leggere quella dichiarazione di impegno.
Sì. Posso sedermi?
Deve stare in piedi, sì, per leggere, poi può sedere. Sì.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Si accomodi pure, dia le generalità e la qualifica.
Sono il tenente colonnello del disciolto corpo degli agenti di custodia Mario Coletta, nato a Roma l'11 giugno 1967, ivi residente e attualmente impiegato presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ufficio trasferimenti.
Ecco, all'epoca dei fatti, lei che grado e che incarico rivestiva? Sì.
All'epoca dei fatti rivestivo il grado di capitano ed ero stato nominato responsabile delle attività di traduzione e piantonamenti presso il sito di Forte San Giuliano, il sito penitenziario di Forte San Giuliano. All'epoca ero capitano, responsabile del servizio traduzione e piantonamenti presso il sito di Forte San Giuliano.
Bene. Grazie. Prego, pubblico ministero.
Grazie, Presidente. Sì, la prima domanda l'ha già fatta il Presidente. Lei venne nominato responsabile delle traduzioni, diciamo così?
Sì.
Per San Giuliano?
Sì, perché...
Con provvedimento?
Con ordine di servizio del generale Claudio Ricci. Che
del generale Ricci. Ecco. Stava dicendo quando prima?
Sì, ero responsabile, diciamo, di queste attività di traduzione per il sito di Forte San Giuliano, perché era stato previsto all'epoca che gli arrestati venissero consegnati o presso la caserma dei carabinieri di Forte San Giuliano, ovvero presso la caserma di Bolzanero. C'erano due siti penitenziari istituiti all'epoca.
Ecco, in questo sua in pratica lei che cosa doveva fare, colonnello?
Niente, io praticamente coordinavo 8 ispettori all'epoca con relativo personale per provvedere alle traduzioni dal sito di Forte San Giuliano agli istituti penitenziari di destinazione. All'epoca erano stati individuati alcuni istituti penitenziari per le traduzioni di questi detenuti.
Ecco, quanto personale avevate come polizia, come SCT a San Giuliano?
Circa 65-70 unità.
Ecco, c'era solo lei che aveva questo compito o qualche altro suo collega?
Eravamo in due, eravamo io e il tenente colonnello Giuseppe Zito, anche lui all'epoca dei fatti capitano.
Che lei sappia, invece, per Bolzaneto c'erano stati, per il sito di Bolzaneto erano stati individuati dal generale Ricci altri suoi colleghi?
Sì, diciamo, era un servizio speculare praticamente. Anche a Bolzaneto c'erano due colleghi, il tenente colonnello Bruno Pelliccia e il tenente colonnello Ernesto Cimino, che avevano analoghe disposizioni di servizio.
Cioè le stesse funzioni che lei svolgeva a San Giuliano loro le hanno svolte?
Sì.
Ecco. Ecco, lei materialmente dove alloggiava? A San Giuliano?
No, noi materialmente alloggiavamo in una caserma, la caserma di Ponte Decimo, che